Ho visto cose.
L'arte cerca la libertà, unisce le persone, include la diversità. Ecco perché rappresentiamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti del mondo, ma la creatività non ha prezzo. Con queste parole appassionate in difesa della libertà e del cinema, il mito assoluto del grande schermo del cinema americano Robert De Niro ha scatenato una standing ovation, 3 minuti di applausi. Noi ve ne abbiamo fatti sentire qualche secondo. Appunto al Grand Théâtre Lumière a Cannes, dove ieri è stato insignito della Palma d'Oro alla carriera. È uno degli episodi che hanno segnato sicuramente la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes. L'attore 81enne ha ricevuto la Palma d'Oro dalle mani di Leonardo DiCaprio, che lo ha definito non soltanto una fonte di ispirazione per un'intera generazione di attori, ma anche una persona di grande forza interiore e umanità. Robert De Niro oggi incontrava i partecipanti al festival per una masterclass sul palco del teatro Debussy. Per saperne di più abbiamo in collegamento la nostra inviata a Cannes, Moira Bubola, che ha partecipato a questo incontro.
Buonasera, sono riuscita a trovare un biglietto perché in un nanosecondo sono state esaurite tutte le entrate. Io ce l'ho fatta alzandomi all'alba e bene ho fatto, perché vedere Robert De Niro, che ha interpretato il cacciatore, Toro scatenato, C'era una volta in America, ma poi Main Street, Il padrino, vado avanti, Taxi Driver, continuo, cioè
è una lista infinita.
E la cosa che più ha colpito tutti noi che eravamo presenti nella Salle Debussy è stato che, per omaggiare la presenza di Robert De Niro, hanno dato una carrellata di tutte le sue interpretazioni con un montaggio strepitoso, dunque luci spente, buio in sala, e per 4-5 minuti siamo entrati in tutti i film che lui ha interpretato. Ed è stato davvero sorprendente vedere la capacità espressiva, come riesce, come sempre è riuscito, a calarsi in ruoli molto diversi l'uno dall'altro. Peccato, e qui arriva la nota stonata, che questa masterclass, che tutti noi ci aspettavamo si incentrasse sul cinema, invece abbia parlato d'altro, perché era tenuta da J.R. J.R. è uno street artist molto conosciuto in Francia, lui ha lavorato anche con Agnès Varda, è un videoartista molto conosciuto e apprezzato, ma non è un bravo giornalista, e purtroppo tutta la masterclass si è tenuta parlando del progetto che J.R. e Robert De Niro stanno portando avanti da alcuni anni. Si tratta di un progetto incentrato sulla figura del padre di Robert De Niro. Il papà di Robert De Niro era uno scultore e un pittore, anche molto conosciuto negli Stati Uniti d'America, e aveva lo stesso nome di suo figlio. Quando Robert De Niro diventa così importante, ecco che quest'uomo, che ha dedicato tutta la sua vita all'arte, il padre, si ritrova all'ombra del figlio, che lo ha superato in fama. E questa cosa ha giocato un brutto scherzo al loro rapporto, che era già compromesso sin da quando Robert De Niro era piccolo, perché il papà di Robert De Niro alla fine degli anni 40 lascia la mamma e suo figlio perché fa coming out, dice al mondo della sua omosessualità e si libera da un fardello che lo aveva inchiodato ad un ruolo prestabilito che la società patriarcale cuciva addosso agli uomini in epoche lontane, purtroppo lo fa ancora oggi, a uomini e donne, ma questo poi ha compromesso ulteriormente il rapporto tra questi due uomini. Tutto questo però non è stato raccontato durante la masterclass. La masterclass si è solo soffermata, Emanuela, su questo bellissimo progetto che stanno facendo, che noi non vedremo mai, no? Ce ne hanno fatto vedere un pezzettino, il pubblico era veramente arrabbiato e ci sono stati dei boo all'indirizzo di J.R. Poi c'è stata la standing ovation per Robert De Niro, ma davvero si è parlato poco di cinema. Peccato, perché Cannes qui diciamo che ha fatto un brutto scivolone.
Mi pare di capire un appuntamento decisamente deludente, purtroppo.
Mancato,
una occasione mancata. Una 78esima edizione, dicevamo, anche che è stata aperta da una pellicola di una regista esordiente, Amélie Bonnin.
Sì, verissimo. Anche qui, allora, qui bisogna fare un discorso ampio. Perché? perché Cannes ha deciso di aprire con una commedia sentimentale, con degli inserti musicali, non è proprio un musical, ma ci sono alcune parti che sono cantate, un esordiente appunto, che si era già distinta in passato per alcuni lavori per un cortometraggio che poi ha dato vita a questo suo lungometraggio, Partir un jour. Questo è il titolo del film, che da oggi è nelle sale del resto della Svizzera, dunque se qualcuno di voi avesse in programma di trascorrere la fine di settimana a Losanna, a Ginevra, a Friburgo, potrà vedere questo film Partir un jour de la Bonin. Dunque, vi stavo dicendo appunto una commedia molto leggera, ma perché Cannes fa queste scelte? Perché deve aprire con un film che può essere proiettato in tutte le sale francesi, in tutte le sale dell'esagono. Dunque non è facile trovare un titolo internazionale per questo tipo di utilizzo. Ecco che sono pochi i titoli che cascano bene in quanto calendario, e questo cadeva perfettamente. Io ne ho sentito parlare abbastanza male, l'ho visto perché non mi fido dei pareri e sono andata a vederlo perché questo faccio. Posso dirvi che è un film riuscito. Ci sono alcuni stereotipi, è un film molto francese perché ci parla del rapporto conflittuale tra la capitale, Parigi, e il resto della Francia, una Francia più rurale, proletaria, la provincia, voilà, dove non c'è quello snobismo, non c'è quella cura del dettaglio, ma dove c'è la vita vera, la Francia vera, che lavora, che suda. E i genitori della protagonista hanno appunto in questa Francia rurale, siamo a Colmar, appunto in questa parte di Francia, Alsazia, abbiamo i genitori che hanno un ristorante per camionisti e la figlia è diventata una grande chef. Deve ritornare a casa e qui si scatena il rapporto con la famiglia, con l'identità, con chi si è, con chi si vorrebbe essere. È un film più profondo di quello che sembra, secondo me. Vero è però che ora che Emilia Perez ha rotto gli indugi e tutti ormai ci restituiscono il dialogo interiore dei personaggi attraverso il musical, insomma, stanno cavalcando l'onda, per carità, però mostra un po' la corda. Vero è che Amélie Bonin ha avuto la destrezza e l'intelligenza di prendere come protagonista Juliette Armanet. Juliette Armanet magari è bravissima, non dice molto a noi, ma lei ha una storia pazzesca. Si laurea in letteratura, fa la giornalista per alcuni anni, cinematografica tra l'altro, e poi scopre la musica. E con il suo primo disco svetta proprio, scala le classifiche, rimane in testa alle classifiche francesi per 2 anni. Dunque è davvero una personalità dirompente e la sua prova attoriale è molto valida. Riesce a bucare lo schermo, ad essere credibile in questo ruolo molto sfaccettato. Non vi dico poi cosa succede al suo personaggio, perché succederà qualcosa anche di molto profondo e interessante per un pubblico femminile. E devo dire che a me è piaciuto, a me è piaciuto, sono controcorrente. Andate a vederlo se avete l'occasione.
Sì, ho avuto l'occasione di vedere il cortometraggio, già la protagonista era lei e confermo, veramente buca lo schermo, insomma, è una grande Bellissimo. Personalità. Allora, 22 le pellicole in concorso, Moira, sì? Puoi già dirci qualcosa almeno sul primo film in concorso?
Allora sì, abbiamo visto questa mattina e posso parlarvene perché è già stato mostrato al Grand Théâtre Lumière, dunque si è sciolto l'imbargo, di Sound of Falling, questo è il titolo internazionale. È un film tedesco di Mascha Schlinski e segue la storia di 4 generazioni di donne. Queste donne hanno una peculiarità in comune, perché abitano la stessa casa in epoche diverse, questa grande fattoria nella Germania dell'Est, e noi vediamo i diversi periodi storici e queste protagoniste che si interrogano, sono bambine, adolescenti, e si interrogano sulla vita, sulla morte, sull'anima. È un film molto ambizioso, si tratta di un'opera prima o seconda, dunque c'era grande attesa per questo lavoro della Schlinski. Perché dico ambizioso? Perché portare con delle immagini un concetto tanto profondo, tanto indagato dalla filosofia come il passaggio dalla vita alla morte è molto pericoloso, può essere molto pericoloso. La regista riesce nella sfida in parte perché è molto evocativo, c'è questo lignaggio femminile che da un'epoca all'altra passa, si passano il testimone, E perché dico che si passano il testimone? Perché hanno uno sguardo, queste donne, molto attento sui non detti, su quello che le famiglie tengono nascosto, su quello che non vogliono vedere. C'è un momento molto bello nella fascia temporale degli anni 60, in cui una figlia riflette sul fatto che la mamma non ride mai sulle cose sulle quali bisognerebbe ridere. E poi si scopre che la mamma ha un passato molto doloroso legato a sua sorella. Dunque è proprio un'eredità femminile che passa da un secolo, da decenni, dall'uno all'altro periodo storico. È come se avessimo questa responsabilità del passato che ci grava anche sul presente che viviamo. Un film sicuramente interessante, non completamente riuscito. Io attendo naturalmente, Emanuela, gli altri titoli, perché abbiamo appena iniziato. Certo. Ci sono nomi grossissimi come Wes Anderson, i fratelli Dardenne, Richard Linklater, insomma, e poi tante sorprese, perché Khan deve tenere alta la bandiera, perché lo scorso anno la reputazione. Lo scorso anno è stata un'edizione strabiliante con Anora, Emilia Perez, con The Substance, insomma. Tutti hanno parlato di Cannes, i film presentati qui hanno poi convinto platee intere di tutto il mondo. E quest'anno che cosa succede? Potrò dirvelo solo tra qualche giorno e alla fine del festival.
Grazie Moira Bubola, buon lavoro allora.
Grazie Emanuela e un carissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2.